Salve cari amici e ben ritrovati in questo spazio di crescita personale e spirituale guidati come sempre dalla luce della parola di Dio. Oggi desideravo affrontare brevemente la questione della solitudine matrimoniale. Questa è una realtà che molti vivono, è una condizione nella quale si trovano tante coppie, nelle quali spento l'entusiasmo e la condivisione tipici dei primi anni di matrimonio, sembra che ad un certo punto si avverta una sorta di estraneità verso il coniuge, un distacco, fino ad arrivare ad una vera e propria difficoltà di comunicazione. Ed è così che si finisce per sentirsi soli, pur vivendo in coppia, pur avendo magari condiviso la genitorialità, mettendo al mondo dei figli. È come se si venisse a creare nelle coppie un muro invisibile che divide e poi ci rende reciprocamente inaccessibili. Questa non è la solitudine di chi è single, no, questa solitudine ha una qualità diversa, poiché è una solitudine, diciamo, un po' più dolorosa, perché è aggravata dall'aspettativa che il matrimonio avrebbe dovuto riempirlo quel vuoto, e invece niente, una solitudine che viene aggravata poi dalla delusione, dallo sconforto, spesso anche dal risentimento nei confronti del nostro compagno o compagna di vita. Capiamo quindi che questa è una condizione che crea non poca sofferenza. Sappiamo quanto sia importante comunicare all'interno della coppia. Se si smette di comunicare, viene meno un pilastro fondamentale di quell'edificio che chiamiamo matrimonio. Lo vediamo, no? Se inizia a incrinarsi l'intimità emotiva, la condivisione emotiva, il legame con il tempo tenderà a indebolirsi, perché nessuno dei due sentirà più di potersi fidare dell'altro. Si diventa diffidenti, pian piano si scivola verso il distacco, l'apatia, l'indifferenza verso l'altro. Ognuno si chiude nella sua aridità. Insomma, all'interno della relazione non scorre più niente di vitale. È ovvio che se questo stato di cose perdura nel tempo, anche l'intimità sessuale ne risentirà e da qui nasceranno poi ulteriori problemi. Volendo usare un po' una metafora, no? Cioè, la nostra era, la connessione la fa da padrona e potremmo dire che quella coppia è disconnessa. In che senso? Nel senso che la comunicazione c'è, ma è ridotta a comunicazione di servizio. Si parla della casa, dei figli, delle spese da sostenere, delle bollette da pagare e poi nient'altro. Non c'è più spazio né tempo e nemmeno la voglia di condividere altro. Ogni coniuge, in quanto persona, diventa invisibile all'altro coniuge. Si spegne quel senso di attaccamento, di appartenenza reciproca che dovrebbero dare alla coppia la forza e la spinta ad andare avanti. Così tutto diventa sempre più faticoso, sempre più stressante sul piano emotivo, perché noi non siamo fatti per essere soli. Sicuramente non abbiamo scelto la solitudine nel momento in cui abbiamo scelto la vocazione matrimoniale. Purtroppo invece sappiamo che tutto questo oggi è all'ordine del giorno e sfocia in crisi coniugali, il cui esito molto spesso è la separazione, il divorzio. È inutile dire che il prezzo più alto lo pagano i figli, che spesso diventano pure terra di contesa e di scontro. Vengono strumentalizzati da una parte e dall'altra per farsi guerra. Situazioni veramente dolorose, penose. I figli veramente ne escono lacerati. Insomma, come abbiamo visto, stiamo toccando un tema molto delicato, molto complesso. Io per affrontare questo tema vorrei partire come al solito dalla parola di Dio e mostrare un Dio che si fa prossimo all'uomo, che si occupa molto da vicino della sua creatura. E anche su questo tema che stiamo affrontando, la parola di Dio ci mostra come il Signore sia sensibile a tutto ciò che potrebbe turbare la felicità, la serenità dell'uomo e si procura sin da subito, come adesso vedremo, no? Nella Sacra Scrittura, lo vediamo subito, sin dalle prime battute che riguardano la creazione, no? Dio si procura di andare incontro alle difficoltà dell'uomo, si preoccupa di prevenire quella condizione dolorosa che noi chiamiamo solitudine. Leggiamo insieme questo brano bellissimo bellissimo, molto conosciuto, quasi inflazionato, no? Sembra che lo abbiamo ascoltato tante volte, ma ascoltiamolo ancora una volta insieme. Un brano tratto da Genesi, Genesi 2, 18-25. Poi il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo, a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò, gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta essa è carne della mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. E due saranno una sola carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. Bellissimo questo testo, l'abbiamo letto tante volte. Andiamo a guardarlo con attenzione ancora una volta. Osserviamo il testo, no? Che cosa ci dice? Ci dice subito che Dio non vede di buon occhio, non vede bene il fatto che l'uomo sia solo. Cioè non ha destinato l'uomo a vivere in solitudine, è un peso troppo grande da portare, e questo Dio lo sa. E quindi dispone di fargli un aiuto che gli sia simile, che gli sia accanto, lo sostenga. Dio si fa subito prossimo all'uomo e ne ha cura. Il matrimonio è progettato da lui come un rimedio alla solitudine primordiale, un'unione talmente profonda da farli diventare una sola carne. E poi il brano biblico ci dice anche un'altra cosa, molto molto importante. Il brano ci dice che i due erano nudi e non ne provavano vergogna. E questo è importantissimo e si ricollega al nostro discorso. Adamo ed Eva sono in grado di essere nudi l'uno di fronte all'altro in totale fiducia e abbandono. Non hanno bisogno di nascondersi l'un l'altro. Ciascuno permette all'altro di guardarlo senza timore o vergogna, senza nascondimenti. Quindi cosa scopriamo? Scopriamo che questo era il progetto di Dio per la coppia. Dio l'aveva progettata proprio così. Cioè i due sono in grado di essere l'uno di fronte all'altro, accogliendosi in pienezza, senza riserve, con una vicinanza dove non c'è timore, non c'è diffidenza, non c'è vergogna. Ecco perché il distacco, la diffidenza, la mancanza di comunicazione poi diventano il tumore che fa ammalare la coppia e porta alla morte del matrimonio. È ovvio, perché non è secondo il progetto di Dio, cioè non è come Dio l'aveva pensata quella relazione. Dio l'aveva pensata che i due fossero nudi l'uno di fronte all'altro e che non provassero vergogna, no? Ma condivisione, vicinanza, totale abbandono reciproco. Ma non finisce qui, perché se noi andiamo a leggere un po' la Bibbia, scopriamo altre due cose molto importanti che ci fanno capire in che modo Dio ha inteso il matrimonio. Innanzitutto, leggendo la Bibbia, scopriamo che Dio dà molto valore al tipo di legame che si crea in una coppia, poiché Dio spesso instaura come una relazione sponsale con il suo popolo. Nell'Antico Testamento, se andiamo a leggere l'Antico Testamento, sono frequentissimi i richiami a questo. Il popolo di Israele viene rappresentato come una sposa per il suo Dio. E poi c'è un'altra cosa importante che ci balza agli occhi, è che Dio non smette mai di parlare a questa sposa, anche di fronte all'infedeltà, all'incomprensione, ai tradimenti. Dio parla sempre, cerca un contatto, richiama sempre. Nell'Antico Testamento lo fa tramite la voce dei profeti. Sono tante le pagine bellissime, Io oggi ho scelto questa e soffermiamoci un attimo ad ascoltare questa meravigliosa dichiarazione d'amore che possiamo leggere in Isaia, capitolo 54, versetto 5, dal 5 al 10. Leggiamo insieme, meraviglioso. Dice Isaia: Poiché tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome. Tuo Redentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra. Come una donna abbandonata e con l'animo afflitto, ti ha il Signore richiamata. Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù? Dice il tuo Dio, per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti riprenderò con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto. Ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore, il Signore. Ora è per me come ai giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra. Così ora giuro di non adirarmi, di non più adirarmi con te e di non farti più minacce. Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace. Dice il Signore che ti usa misericordia. Stupenda, una dichiarazione meravigliosa, bellissima. Dio giura affetto perenne, a qualunque costo, a qualunque condizione, cioè roba da spaccare il cuore, no? Per non parlare poi del Nuovo Testamento. Che cosa vediamo nel Nuovo Testamento? Che Gesù Cristo stesso andrà in cerca del suo amato popolo. Si farà mendicante del suo amore, persino in croce pronuncerà delle parole così cocenti quando dirà: ho sete dell'amore delle anime per cui è venuto al mondo, proprio come ebbe sete della Samaritana al pozzo. E questo amore e questo legame così forte ce lo ricorda San Paolo nella lettera agli Efesini. È proprio esplicito riguardo a questo amore di Cristo per noi, per la sua Chiesa. E possiamo leggere al capitolo 5, versetto 25, dice proprio così: Voi, mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. E insomma, possiamo, diciamo, sintetizzare tutto questo dicendo che l'amore della coppia non è altro che il riflesso dell'amore di Dio. Niente e nessuno può intromettersi in quell'unione, poiché è Dio stesso che l'ha voluta e poi l'ha sigillata con il suo amore. Per questo Gesù, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 19, dice: L'uomo e la donna diventeranno una cosa sola, non più due, ma un unico essere, perciò nessun uomo può separare ciò che Dio ha unito. Allora dunque, da tutto questo capiamo bene che l'idea di Dio è che i coniugi non si chiudono affatto nel distacco reciproco, nell'indifferenza, nel silenzio, nella solitudine. Lui non lo fa con il suo popolo. I coniugi non devono farlo tra loro. Lui giura amore eterno. La coppia deve giurare amore eterno. In altri termini, possiamo dire che Dio offre alla coppia un modello di amore, di perseveranza, di fedeltà. Dio non chiede alla coppia di fare ciò che lui stesso non è disposto a fare per primo con noi. Dio dona all'uomo la donna e alla donna l'uomo affinché questa solitudine possa essere vinta. Non a caso ho usato la parola dono, perché è un elemento che trascuriamo, cioè il fatto che il partner che abbiamo accanto è un dono di Dio per noi. Ma spesso nel matrimonio questa consapevolezza manca. Non si realizza. E a mio avviso, molte volte la radice di tutto questo male affonda nel periodo di fidanzamento ed è proprio qui che io volevo arrivare, al fidanzamento. Il fidanzamento è un periodo preposto alla conoscenza reciproca e quindi serve a poter verificare realmente se quel partner che abbiamo scelto è in grado di condividere con noi le cose più importanti, quelle essenziali, e le parti profonde di noi stessi e che poi ci possa aiutare a vincere poi quel vissuto di solitudine. Quindi dove voglio arrivare, detto proprio in poche parole, che per fare un buon matrimonio occorre aver fatto un buon fidanzamento. Molto spesso il problema è annidato proprio lì, perché solo con un buon fidanzamento possiamo esorcizzare il pericolo di una vita matrimoniale fallimentare. E invece spesso oggi accade che il fidanzamento diventi solo un modo per scimmiottare o anticipare la vita matrimoniale. Accade che il fidanzamento bruci completamente alcune tappe di intimità, anticipando ad esempio l'intimità sessuale, prima ancora che i partner si conoscano veramente, prima ancora che abbiano provato a stabilire un'intesa spirituale. Quindi c'è un anticipo rispetto al matrimonio di quella intimità corporea, ma non c'è proprio attenzione a fare dei tentativi, almeno dei tentativi di intimità spirituale. Ecco da dove nascono i problemi molto spesso, poi durante il periodo del matrimonio. A questo poi si aggiunge anche un'altra cosa, che la coppia spesso è presa solo e unicamente da una grande premura di costruire una casa materiale, cioè di acquistare, acquisire, insomma, acquistare tutto ciò che occorre per vivere bene materialmente. Ma non c'è la stessa attenzione nella costruzione di quello che invece deve diventare il nido spirituale, la casa spirituale che vada ad accogliere e a tenere unita, coesa la coppia. Tutto si sposta o sulla corporeità, quindi come dicevamo sull'anticipazione della vita sessuale di coppia, o si sposta, cioè si dà proprio un'attenzione esclusiva alla componente materiale, alla costruzione della casa, insomma, accaparrarsi e mettersi al riparo, no? Dall'acquisizione di cose materiali. Questi due aspetti, per carità, nessuno discute che siano importanti, ma sono solo apparentemente fondamentali perché possono finire per essere d'inciampo se vengono posti come prioritari rispetto alla costruzione di una casa spirituale. Perché parlo di casa spirituale? Perché la casa, no, dà proprio il senso di un confine. La coppia ha bisogno di questo confine spirituale che poi deve andare ad accoglierla nel momento in cui si forma. Se mettiamo il corpo e i beni materiali davanti a tutto, questo ci impedisce completamente di vedere e di ricercare quello che è veramente importante e quello che va a costituire il fondamento saldo del matrimonio e che poi farà in modo che quel matrimonio possa reggere anche nel momento in cui o la sfera sessuale dovesse incontrare delle difficoltà, o quella materiale, insomma, ci possono essere delle difficoltà tipo nel lavoro, ci possono essere dei problemi nella crescita dei figli, problemi di salute. A quel punto la coppia dove può attingere la forza se non ha costruito una casa spirituale, no? Questo confine, questa area protetta anche? È impossibile che possa resistere alle intemperie, alle tempeste che la vita inesorabilmente ci presenta. E questa sapienza la possiamo attingere dal Vangelo direttamente, un insegnamento che Gesù ci dà, possiamo leggerlo al capitolo 6 del Vangelo di Luca, quando Gesù ci parla di un uomo, dice Gesù, che costruendo una casa molto profondo e ha posto le fondamenta sopra la roccia. Venuta la piena, il fiume irruppe contro quella casa, ma non riuscì a smuoverla perché era costruita bene. Chi invece ascolta e non mette in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò, e la rovina di quella casa fu grande. Quindi Gesù ci dà proprio l'immagine dell'importanza di capire bene dove andiamo a costruire le cose e cosa stiamo costruendo. Non a caso il verbo costruire qui è centrale. Costruire una casa implica un lavoro attivo, lungo, paziente, accorto, e proprio a questo serve il periodo del fidanzamento. È proprio lì che poi invece poi va a crollare la casa, no? Perché non c'è stato tutto questo periodo di attenzione, di costruzione attiva, attenta, paziente. E quindi anche costruire una casa spirituale implica proprio un impegno attivo da parte dei due partner che si sono scelti reciprocamente, Ma se in questa fase preparatoria di progettazione uno dei due si accorge della mancata collaborazione dell'altro, già questa è una spia, può considerarla una spia importante, una spia che qualcosa non funziona e che quindi poi successivamente potrebbe non far funzionare il matrimonio. Quindi il periodo del fidanzamento è molto importante. La domanda sorge spontanea, no? Dice, ma cosa occorre per costruire una casa spirituale? Per un edificio materiale lo sappiamo, con il cemento, i mattoni, e per quella spirituale? Ebbè, la risposta la troviamo proprio chiara, chiara, bella, diretta, esplicita. Ce la dà un salmo, il Salmo 126. E questo salmo ci dice subito che cosa occorre. Occorre il terzo contraente. Lo potremmo chiamare così, il terzo contraente, il contraente che molti trascurano. Leggiamo il Salmo 126, dice: Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Ossia, detto in altri termini, se due persone decidono di vivere insieme per tutta la vita e nel loro progetto escludono proprio colui che è l'artefice di questo progetto matrimoniale, lo è fin dai primordi dell'umanità. È come se, lasciatemi passare l'espressione, è come se facessero i conti senza l'oste, no? È come se costruissero senza fondamenta. Cioè, nulla assume un senso che possa durare in eterno così. Cioè, se noi non facciamo partecipare insieme a noi, anche Dio, alla costruzione della nostra casa, la nostra impresa sarà per forza destinata all'insuccesso. È Dio il materiale, fra virgolette, che ci occorre per la riuscita. I soli mattoni non bastano. La sicurezza economica è fugace, l'intesa sessuale può essere precaria. E insomma, potremmo dire che in molte coppie Dio è, lo potremmo chiamare, l'invitato escluso, proprio dai matrimoni, proprio da quelli che si dicono cristiani, che sono stati formalmente celebrati in chiesa, ma che di sacramento non hanno nemmeno l'ombra. E quindi non c'è da meravigliarsi se molte coppie sono afflitte da questo male che abbiamo chiamato solitudine matrimoniale. E non c'è da meravigliarsi che spesso le soluzioni scelte per curare portino invece all'insuccesso, allo scioglimento del legame. La malattia è da curare anche sul piano spirituale, cosa che molti, troppi, purtroppo trascurano. Bene. Per oggi abbiamo terminato. Ci lasciamo, come al solito, con un invito a rileggere personalmente i passi della scrittura che hanno ispirato questo incontro. Bisogna lasciare che la parola di Dio parli direttamente al nostro cuore e illumini la nostra strada. Anche se siamo in un momento difficile della vita matrimoniale, mettiamoci di fronte alle parole del profeta Isaia. Ascoltiamo come Dio giuri fedeltà, amore immenso, e proviamo anche noi a rinnovare le nostre promesse matrimoniali, ancora una volta, questa volta con una consapevolezza diversa. Un saluto a tutti e al prossimo incontro.